Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Termine di questa prima settimana di Quaresima. Ringraziamo il Signore di questo cammino. Dobbiamo poi ancora pregare e pensare in questo tempo di difficoltà a tutti quelli che sono meno protetti, più soli.
Dal libro di Giobbe, il capitolo 23. Giobbe prese a dire: «Anche oggi il mio lamento è amaro e la sua mano pesa sopra i miei gemiti. Oh, potessi sapere dove trovarlo, potessi giungere fin dove risiede. Davanti a lui esporrei la mia causa e avrei piene le labbra di ragioni. Conoscerei le parole con le quali mi risponde e capirei che cosa mi deve dire. Dovrebbe forse con sfoggio di potenza contendere con me? Gli basterebbe solo ascoltarmi. Allora un giusto discuterebbe con lui e io per sempre sarei assolto dal mio giudice. Ma se vado a Oriente egli non c'è, se vado a Occidente non lo sento. A settentrione lo cerco e non lo scorgo, mi volgo a mezzogiorno e non lo vedo, poiché egli conosce la mia condotta. Se mi mette alla prova come oro puro io ne esco. Alle sue orme si è attaccato il mio piede, al suo cammino mi sono attenuto e non ho deviato. Dai comandi delle sue labbra non mi sono allontanato. Ho riposto nel cuore i detti della sua bocca. Se egli decide, chi lo farà cambiare? Ciò che desidera egli lo fa. Egli esegue il decreto contro di me, come pure i molti altri che ha in mente. Per questo, davanti a lui io allibisco, al solo pensarci mi viene paura. Dio ha fiaccato il mio cuore, l'Onnipotente mi ha frastornato. Non è a causa della tenebra che io perisco, né a causa dell'oscurità che ricopre il mio volto. Parola di Dio.
Ancora una lunga risposta di Giobbe, divisa in questi due capitoli, 23 e 24, ben tagliati direi. L'argomento cambia, quindi abbiamo oggi la prima parte della risposta di Giobbe, che, come possiamo facilmente considerare, trascura, non si tratta di una risposta alle accuse di peccato, anzi all'elenco dei peccati di Giobbe fatto da Elifaz, e anche trascura l'invito di Elifaz alla conversione. Continua in una sua tematica, Giobbe, in questo suo intervento.
Ma provo a dire, cioè, mi leggo perché a me sinceramente ha stupito l'inizio, mi sono fermata praticamente solo sulla prima parte, l'inizio del testo, perché almeno un minimo di risposta anche un po' irritata, non so se ci si sarebbe aspettati, perché tutte le accuse fatte sono assolutamente infondate e lo si sa dall'inizio, perché è stato detto chiaramente che è senza motivo. Allora sono riandata appunto a quell'avverbio che c'era al versetto 6 del testo di ieri, che mi sembra che mi ha richiamato insomma altri punti dove c'è questo avverbio appunto, senza motivo, gratis, perché mi sembra indicativo, nel senso che non c'è molte volte. Allora dico, tanto Satana aveva detto forse che Giobbe teme Dio per nulla, e poi Dio aveva detto al capitolo secondo a Satana: tu mi hai spinto contro di lui per rovinarlo senza motivo. E allora, cioè, mi è parso che Giobbe è incamminato sempre di più su una via di amore gratuito per Dio, ecco. Sì, perché non c'è nessun tornaconto per lui. Questo stesso avverbio, l'ultima volta che c'era, era quando dice lui, Giobbe, moltiplica le mie piaghe senza motivo, senza ragione. E quindi lui è conscio di questo, che è Dio che agisce. E allora mi ha fermato in modo particolare il versetto 10, perché lui è sicuro che Dio lo conosce. Dice infatti: poiché egli conosce la mia condotta, se mi mette alla prova, come oro puro io ne esco. È sicuro di questa cosa, che lui conosce la sua condotta. Comunque, nel complesso, poi concludo, mi sembra che l'atteggiamento, cioè i due discorsi di Giobbe e degli amici, mi sembrano andare su strade parallele, che non si incontrano mai, perché è vero che è, come dire, quello che è detto e scritto in tanti dagli amici in tanti luoghi della scrittura, però non è il solo taglio della scrittura, che Dio sia fuoco divorante, che Dio, il desiderio di Dio di già in Esodo di Mosè, cioè sono tutte cose che ci sono pure nella scrittura.
Mi sembra che la ricerca di Giobbe sia pura e proprio esclusiva, e cerca Dio dappertutto, in tutti i quattro punti cardinali, e non lo sta trovando. È alla ricerca di questo Dio che gli si nega proprio, e non sa che cosa si aspetta da lui.
Ma anche a me, così, oggi mi ha colpito questa ricerca da parte di Giobbe, una ricerca appassionata e ostinata proprio. Cioè lui intuisce che queste sofferenze estreme gli vengono da Dio. Dice al versetto 2, dice: la sua mano pesa sopra i miei gemiti. E ancora al versetto 14 dice: egli esegue il decreto contro di me. Quindi Giobbe è consapevole che appunto questa sua sofferenza estrema viene dalla mano di Dio, però questo non gli impedisce di continuare a cercarlo e di continuare a cercare soprattutto un dialogo, mi sembra, con lui. Cioè, perché lui dice che davanti a lui esporrei la mia causa, quindi Giobbe ha questo desiderio profondo di dire la sua causa a Dio, di parlare con Dio. E poi dice al versetto 5: conoscerei le parole con le quali mi risponde. Quindi Giobbe ha questo anelito grandissimo proprio a parlare con Dio e aspetta una risposta da Dio stesso. E poi mi sembravano bellissimi quei versetti 11-13, in cui Giobbe in fondo dice proprio la sua adesione piena a Dio. Perché mi sembrava bello questo versetto che dice: alle sue orme si è attaccato il mio piede. Cioè lui proprio passo passo nella sua vita ha seguito Dio. C'è questa stessa parola che Elifaz gli aveva detto quando lo invitava alla conversione. Dunque, diceva al capitolo precedente, al versetto 22, accogli la legge della sua bocca e poni le sue parole nel tuo cuore. E nel brano di oggi, è scritto che ho riposto nel cuore i detti della sua bocca. Cioè Giobbe, come dire, è questo il suo cammino. E quindi lui così insomma vuole e insiste, non si arrende, non si rassegna a non capire il motivo per cui tutto questo gli accade.
Mi pare che il centro del tormento di Giobbe oggi sia l'abbandono di Dio, il non trovarlo, il non vederlo più, il non sentirlo più vicino. Mi pare che è l'oscurità della fede, il tormento delle anime e nostre, è il tormento nostro. Cioè, non sono tante le ferite che gli ha inflitte, le prove, ma è la lontananza da Dio. Ed è, si può farla molto breve, è quello che ha provato Gesù nel Getsemani e sulla croce. Mi pare che questo il tormento, anche la finale, appunto, non sono tante l'oscurità ricopre il suo volto, eccetera, ma è che Dio lo sente lontano, non lo può raggiungere, questo lo atterrisce, le fa paura. Comunque è bello l'inizio quando dice: o potessi sapere, potessi arrivare, esporrei davanti a lui, avrei piene le ragioni, verrei a sapere, capirei, discuterebbe con me. Cioè, è tutto un grande desiderio che lui prova e che le pare irraggiungibile.
Ma a me è parso in questa richiesta di Giobbe, si esprime nei primi versetti, poi continua, è la richiesta di tanto solo di vedere Dio, di sentirlo vicino, ma di esporre, avere la possibilità di esporre la sua causa davanti a lui e che lui lo ascolti direttamente. Il versetto sesto, qualcuno lo traduce, quell'espressione con potenza, in italiano mette, dovrebbe forse con sfoggio di potenza o con grande potenza, un'espressione tipica del linguaggio giuridico, che una grande potenza era attribuito ad un difensore, ad un intermediario, un tribunale. E quindi questo dice, per esempio, un autore che è stato citato anche nei giorni scorsi, Tursinai. Mentre Giobbe chiede non attraverso un intermediario, ma di presente, lo vuole incontrare, che lui esponga, che lo ascolti e che si giustifichi. È un processo, tutto il linguaggio è un incontro in un processo, perché Giobbe è sicuro di, è certo che Dio dovrebbe ammettere che gli è giusto, che è innocente. E quindi il problema è questo, no? Non chiede di presentarsi davanti a Dio per ottenere misericordia. Questo sarebbe quello che gli chiedono i suoi amici, per ottenere perdono. Ma si chiede di presentarsi davanti a Dio per ottenere giustizia. Il problema è sempre la giustizia. È diversa la cosa, perché lui ritiene di essere giusto, sa di essere giusto. Però si scontra contro questo Dio, che è il versetto terzo, non sa dove trovarlo e non conosce dov'è, è anche così lontano, non potessi giungere fin dove risiede, e poi soprattutto forse si scontra contro questa cosa che non comprende. Il versetto 10 si può anche tradurre: poiché egli conosce la mia condotta, se mi mette alla prova come oro puro io ne esco. Poiché egli ha conosciuto la mia condotta, mi ha messo alla prova e io ne uscirò come oro puro. E questo poiché collega il versetto 10 al 9, a settentrione io cerco, non lo scorgo, mi volgo a mezzogiorno e non lo vedo, perché egli è come se non volesse presentarsi in tribunale per discutere con Giobbe. Insomma, mi pare molto drammatica e è veramente ribadire Giobbe poi termino. E al versetto 15, per questo davanti a lui io allibisco, sono atterrito e sono pieno di paura, perché non sa come poter affrontare questo Dio che appunto per ottenere giustizia.
Giobbe a un certo punto della sua riflessione si persuade dell'errore banale della posizione che si è creata da se stesso. Egli non può giustificare se stesso, mettendosi naturalmente al di fuori di Dio, della cui esistenza Giobbe è molto convinto. Mettendosi al di fuori della vera giustizia di Dio, che è il solo che può giudicare gli uomini. E quindi Giobbe comprende che con il suo ragionamento aveva imboccato la stessa strada dei suoi amici, e cioè che la difesa di Dio e della sua posizione è sempre una difesa anche dell'uomo. Di fronte alla santità infinita del Creatore, Giobbe può constatare che non può salvarsi da se stesso, e ne è molto convinto. E solo la ricerca costante di Dio lo può mettere sulla strada giusta. Quando poi si accorge di aver cercato Dio in un modo non corretto, solo allora la grazia della sua presenza, presenza di Dio naturalmente, gli diviene sufficiente per adeguarsi a lui. Nella sua risposta però Giobbe rifiuta ancora di accettare il giudizio di Dio, che lo sente lontano, perché non accetta di riconoscersi colpevole. Tuttavia continua a desiderare un incontro con Dio, che si nasconde di fronte al quale egli è sicuro di provare la sua innocenza.
Sono d'accordo con quello che ha sottolineato Sandro, cioè questo sì, è veramente una richiesta di fare giustizia, ecco. Abbiamo visto tante volte che lui si vuole presentare perché deve esporre, ecco, la sua giustizia, la sua verità, e praticamente si addossa tutte le responsabilità e anche le conseguenze. Comunque, ecco, e mi sono fermata un attimino, perché ho visto, io seguo il Nardoni, e i versetti 13 e 14 sono diversi dalla... Non so se è più inerente all'ebraico, però mi è piaciuto molto. Egli dice: egli è uno, chi potrà cambiarlo? Quello che desidera lo fa. Ma la Vulgata, ecco, mi è piaciuto moltissimo, cioè il fatto che dice questo di Dio, che chi potrà cambiarlo, perché lui ha già sa che comunque, anche se Dio è fermo, anzi è fermo, è nascosto, lui non lo conosce ancora, però questo nascondimento di Dio credo che non solo sta nel fatto che Giobbe non lo può trovare, non può trovare il trono di Dio appunto a destra, a sinistra, ecco, ma anche il modo in cui i disegni di Dio sono nascosti. E al versetto 4 lui fa un sogno, non sogno, no? Dice, e appunto, potessi esporre io davanti a lui la mia causa, vorrei sapere, ecco, cioè, lui ha questo desiderio e fa questo progetto nella sua mente, però ecco, c'è un grande contrasto, perché tra il desiderio di Giobbe di poter avere accesso a Dio per dimostrare la sua giustizia davanti a lui, Giobbe ha un'altra esperienza: Dio ciò che vuole lo fa. cosa vuol dire questo? Che interverrà adesso, è nascosto, adesso non gli dà udienza, in un certo senso. E questo è il mistero nascosto, è quello, questa ombra è nascosta, è questo davanti a lui è atterrito, ma perché c'è questo nascondimento di Dio che ancora, ecco, perché lui è uno, egli è uno e chi può cambiarlo, ecco.
Io sono in linea con i primi interventi di Linda e di Gemma. E dunque, forse l'unica risposta a Elifaz si può vedere nel versetto secondo, secondo un'altra lettura però che io ho trovato possibile. Ancora oggi il mio lamento è amaro, c'è qualcuno che traduce ancora oggi il mio lamento è ribellione. Cioè anche questa volta ritenete il mio sfogo come una ribellione. In ogni caso è significativo che non ci sia più una risposta diretta a Elifaz, perché a questo punto sembra che quello che a lui importi non è più questa, cioè la vicinanza degli amici, la speranza riposta negli amici è stata delusa. E quindi di nuovo egli si rivolge a Dio. E a questo punto non sono più le prove esterne che provocano il lamento di Giobbe, ma l'assenza di Dio. Qua mi sembra molto chiaro, cioè che quello a cui lui anela è una risposta. Una risposta da parte di Dio. I versetti 7 e 9 sono proprio un parallelo al contrario del Salmo 138-39, che infatti è citato a margine. E insomma, io penso che a conferma di questo, di questo pensiero che anche altri hanno detto e anche io, cioè che la prova vera di Giobbe è che Dio non gli parla. Almeno a questo punto la sua prova è questa, a conferma di questo c'è il fatto che quando Dio, l'apparizione di Dio alla fine gli basterà per essere consolato, per mettersi la mano sulla bocca e non più replicare, e poi sarà anche esaudito in questo.
Mi ha colpito il versetto 13, quello che diceva anche Giovanna Battista. Io l'avevo anche tradotto in modo un po' diverso, e lui è da solo, e allora mi sembrava che il problema è anche questo: Dio non si fa trovare, non risponde, lo cerca e non c'è. La conseguenza però è che anche Dio può essere solo, e quindi c'è un problema, perché Dio, secondo tutta la scrittura, è il Dio che non è solo, è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Quindi c'è un altro problema, secondo me, qui, appunto la solitudine dell'uomo significa anche la solitudine di Dio, e non ci sta questo.
Se noi prendiamo le espressioni di questo brano, isolate, diciamo, cioè nelle loro parole, noi troviamo molti paralleli e possiamo avere l'impressione di una ricerca di Dio, di una sete di Dio. Se invece guardiamo la logica, l'intenzione del brano, può cambiare questo. Anche il Salmo dice: è l'anima mia sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? È un'altra cosa però, perché Giobbe qui è un'accusa a Dio che fa Giobbe, cioè Giobbe non accetta l'idea di convertirsi, cioè di accettare, ecco, che lui è peccatore e quindi supplicare Dio, come gli è stato detto prima, lo supplicherai, egli ti esaudirà. questo Giobbe non lo fa, e al contrario dice io vorrei confrontarmi con Dio. Quindi c'è questa, sempre questa oscillazione: da un lato Giobbe vuole confrontarsi con Dio ed è sicuro e sostiene anche qui chiaramente che vincerebbe Giobbe. Dio sarebbe costretto ad ammettere che Giobbe ha ragione. Lo dice chiaramente con l'immagine del processo. Ecco, in un processo ne uscirei assolto, che sono innocente, ho ragione. E poi c'è la finale del brano in cui Giobbe è spaventato. E questo l'abbiamo già trovato, questa oscillazione. Perché Giobbe si rende conto che questo, c'è una sproporzione tale fra lui e Dio, che questa pretesa che Giobbe continua a sostenere inevitabilmente si volge in una specie di disperazione, cioè questo non è possibile, è pieno di paura. Il confronto con Dio che lui vuole, da un lato è sicuro che se si confrontasse con Dio avrebbe ragione, Dio dovrebbe dargli ragione. Dall'altro, l'idea stessa di confrontarsi con Dio è talmente improponibile, come Giobbe la pensa, che cade nella paura, nello sconforto, diciamo, no? E questo l'abbiamo già visto, questa situazione. Quindi a me sembra che, certo, possiamo valorizzare, ecco, le espressioni di ricerca di Dio, ma come vediamo per esempio nella stessa logica, ecco, del brano, per esempio il versetto 10 è significativo, no? E dà la ragione del perché Giobbe vuole cerca Dio. Ecco, lo cerco a settentrione, lo cerco, non lo scorgo, mi volgo a mezzogiorno e non lo vedo, poiché egli conosce la mia condotta. Cioè Dio si nasconde perché sa che ha torto. Perché Dio non si fa vedere, non si confronta? Perché sa che se si confrontasse con me avrei ragione io. È per questo che Dio si sottrae. Poi dall'altra parte emerge, come dicevo prima, a me sembra che il brano dica questo, ecco, emerge il senso dell'improponibilità di quello che Giobbe pretende. Perché la differenza fra lui e Dio è tale che non è possibile una cosa del genere, confrontarsi con Dio alla pari, ecco, non è possibile. Quindi è già stato espresso anche in brani precedenti una cosa simile, quando Giobbe, per esempio, ha espresso questa difficoltà senza via d'uscita, dicendo che Dio da una parte è parte in causa, è il suo avversario, e dall'altra è anche il giudice. Pare che sia possibile, che sia un processo oggettivamente garantito, se uno che è parte in causa fa anche da giudice. E questo è inevitabile, perché che Dio sia giudice è inevitabile. Quindi mi sembra che ci sia questa la trama del brano, e naturalmente, come sappiamo, è come l'autore vuole approfondire il grande problema, il mistero che sta sotto, è dato dai primi capitoli, cioè il lettore sa che Giobbe ha ragione, ma non ha ragione, a mio parere, perché sfida Dio, perché alla fine verrà corretto Giobbe, ma ha ragione perché è innocente. È questo che l'autore vuole mettere avanti, cioè il problema sarebbe facile se Giobbe fosse peccatore, oppure se Giobbe accettasse l'idea di ammettere che è peccatore, anche se non lo è, e quindi sarebbe risolto il problema dal punto di vista teologico. Invece il problema rimane aperto. Ecco, al termine di questa prima settimana, questo nostro cammino verso la Pasqua, ringraziamo il Signore e preghiamo per le necessità degli uomini, diciamo ascoltaci Signore.
Ascoltaci Signore. Secondo quello che i testi in questi giorni ci suggeriscono, preghiamo in solidarietà con tutti gli uomini che soffrono senza capirne il motivo e senza avere e percepire la vicinanza di Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per la Chiesa del Signore, in particolare per il compito, forse tra i pochi che le sono rimasti possibili, di consolazione, di prossimità verso chi soffre, chi è in lutto, chi piange. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti gli annunciatori del Vangelo in tutto il mondo, specialmente quelli che sono a rischio della propria vita in mezzo a ostilità e persecuzioni. Preghiamo.
Ascoltaci, oh
Signore. Preghiamo per tutti i governanti delle nazioni, preghiamo per le necessità più urgenti, anzitutto quella della pace, ma anche quella, l'emergenza sanitaria in cui tutto il mondo si trova in questo momento, perché non sia un'occasione per manifestare ancora di più differenze e diversità. Preghiamo. Preghiamo per i figli di Israele nel giorno della loro preghiera. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Sempre ricordando tutti i nostri ammalati, ricordiamo in particolare Patrizia, tutti i malati di Covid, quelli che lo hanno passato o che ci sono in mezzo ora. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Nello stesso senso preghiamo anche per i bambini di catechismo e le loro famiglie, visto che dobbiamo, come tutti, sospendere gli incontri, perché il Signore li comunque li custodisca e che non si spenga la nostra comunione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Continuiamo a pregare anche per la nostra comunità in questo momento, per tutto quello che ci sta davanti, perché il Signore ci faccia dono di comprendere la sua volontà e di attuarla. Preghiamo.
E per la mamma di Gigi Cattani, invece, agli ultimi momenti della sua vita, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Raccogliamo ancora le intenzioni di quelli che ci seguono di lontano. Mettiamo in questa Eucaristia davanti al Signore con la forza della Santa Eucaristia, del Santo Rito. Preghiamo.
Ascolta
Dio queste preghiere che ti rivolgiamo nel nome di Gesù, tuo Figlio e nostro Salvatore, e che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.